non gli aveva dato figli. Avendo però una squarta schiava egiziana chiamata Agar, Sarai disse ad Abramo: ecco, il Signore mi ha impedito di avere prole. Unisciti alla mia schiava, forse da lei potrò avere figli. Abram ascoltò l'invito di Sarai. Così, al termine di 10 anni, da quando Abram abitava nella terra di Canaan, Sarai, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana, sua schiava, e la diede in moglie ad Abram, suo marito. Egli si unì ad Agar, che restò incinta. Ma quando essa si accorse di essere incinta, la sua padrona non contò più nulla per lei. Allora Sarai disse ad Abram: l'offesa a me fatta ricada su di te. Io ti ho messo in grembo la mia schiava, ma da quando si è accorta di essere incinta, io non conto più niente per lei. Il Signore sia giudice tra me e te. Abram disse a Sarai: ecco, la tua schiava è in mano tua, trattala come ti piace. Sarai allora la maltrattò, tanto che quella fuggì dalla sua presenza. La trovò l'angelo del Signore presso una sorgente d'acqua nel deserto, la sorgente sulla strada di Shur, e le disse: Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Rispose: fuggo dalla presenza della mia padrona Sarai. Le disse l'angelo del Signore: ritorna dalla tua padrona e restale sottomessa. Le disse ancora l'angelo del Signore: moltiplicherò la tua discendenza e non si potrà contarla, tanto sarà numerosa. Soggiunse poi l'angelo del Signore: ecco, sei incinta, partorirai un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Egli sarà come un asino selvatico, la sua mano sarà contro tutti e la mano di tutti contro di lui, e abiterà di fronte a tutti i suoi fratelli. Agar, al Signore che le aveva parlato, diede questo nome: tu sei il Dio della visione, perché diceva: non ho forse visto qui colui che mi vede? Per questo il pozzo si chiamò Pozzo di Lacairoi, è appunto quello che si trova tra Cades e Bered. Agar partorì ad Abram un figlio, e Abram chiamò Ismaele il figlio che Agar gli aveva partorito. Abram aveva 86 anni quando Agar gli partorì Ismaele.
Allora siamo arrivati a questo episodio che forse insomma è uno di quelli più conosciuti della storia di Abramo. E se ci ricordiamo, ecco, il capitolo 15, quindi sì, immediatamente prima, si era chiuso con la promessa di Dio rinnovata della discendenza. E come succede sempre con questa, nella storia di Abram, adesso questo nuovo racconto si apre con la constatazione che questa promessa ritarda nel compiersi. Quindi sembra poi alla fine, sembra, no, durante il racconto, che la promessa si debba incarnare in questo figlio nato ad Abram dalla schiava, da Ismaele. Ma Dio invece, come ha sempre, sorprendentemente cambia i piani dell'uomo, riduce questo bambino a capostipite dei beduini arabi, di gente che sta nel deserto, e farà proseguire, ecco, invece la storia con Abram e Sarai. Gli anni passano, l'abbiamo già visto altre volte, questa è l'esperienza un po' costante di questa coppia. Abram è ormai anziano, anche Sarai è anziana, e questo erede non nasce. Prima avevano pensato che il loro erede dovesse essere Eliezer, che pensavano di adottare secondo una usanza, ecco, del tempo. Ora ricorrono a un altro espediente umano. E vediamo come, abbiamo già notato, come nella storia di fede di Abram ci sono dei momenti alti, grandi, di grande fede, fiducia, accoglienza della parola di Dio, e momenti molto più bassi. L'abbiamo visto in Egitto, Abramo che fa imbroglia il faraone, tradisce Sara, e qui conferma proprio che il cammino della fede è sempre un cammino difficile, travagliato, che le visioni, le prospettive di Dio non rientrano nelle ristrette prospettive logiche umane. Qui il problema, e vedremo, questo ci dice, è il messaggio anche per noi in questo episodio, ecco, il problema è il ritardo del realizzarsi della promessa, come è difficile attendere i tempi di Dio. Di promesse Abramo ne ha sentite tante, di bambini neanche l'ombra. Questo è il problema. E qui è evidente, ecco, che Abram e Sara stanno perdendo la speranza. Loro proprio non sanno più attendere che Dio realizzi le promesse. E quindi insieme, sappiamo che Abram è il padre della fede, ma forse sarebbe meglio parlare di Abram e Sara, che sono insieme i padri della fede, perché insieme tutto sommato hanno atteso, hanno creduto, e insieme hanno perso la fiducia, ecco, quindi allora la fede in Abram e Sarai e anche in noi ha bisogno, richiede perseveranza, che spesso va oltre al senso comune, si scontra con le interpretazioni che noi possiamo dare dei dati presenti, di ciò che accade, cosa stiamo vivendo nel momento presente. E però in questo andare della storia di Abram, noi anche possiamo comprendere come la nostra storia non è mai una storia abbandonata a se stessa. Dio ha scelto una storia, ha scelto la storia per rivelare il suo amore. Quindi qualsiasi storia, la nostra vita, non è mai abbandonata dal Signore. È sempre il luogo in cui Dio manifesta il suo amore. A noi a volte è difficile vederlo, perché questo amore si manifesta o in maniera diversa da quello che noi ci aspettiamo, o con tempi diversi da quelli che noi vorremmo. Dio non dimentica, come Dio non ha dimenticato Abramo, Dio non dimentica noi. Questo capitolo comincia, questa porzione della storia di Abramo e Sarai comincia con un senso di pessimismo, sembra appunto che siano dimenticati da Dio, ma alla fine si ritrova la fiducia nei confronti di Dio, e Tutto questo avviene in questo momento, a questo punto della storia, con l'introduzione di due personaggi nuovi, rispetto a non si erano mai visti, che sono appunto Agar e Ismaele. E l'analisi che noi vedremo ci illumina, mette in luce come Dio agisce misteriosamente nelle vicende umane, come Abram che va avanti negli anni, ma si rende sempre più conto che a lui non gli è dato tutto e che non gli è dato tutto subito, come lui desidererebbe. E ci mostra anche un'altra cosa, questa, come tutta la storia di Abramo, ma qui in modo particolare, come Dio entra all'interno dei comportamenti umani, anche quelli discutibili, anche entra nella cultura dell'uomo, entra nelle tradizioni, a volte tradizioni che a noi, che poi dopo alla luce della rivelazione di Gesù Cristo sembrano non consoni alla dignità dell'uomo e della donna soprattutto, ma Dio cammina accanto a queste persone con il loro passo, quando è un passo lento, quando hanno il cuore duro, quando hanno una mente offuscata, ma Dio cammina accanto a loro. Perché? Perché vuole condurle tutti a un livello più alto, a offrire, per offrire la sua salvezza. Allora ecco, il primo versetto ci presenta Abram, appunto, Sarai e questo nuovo personaggio, Agar, la schiava egiziana. È interessante perché se noi rileggiamo questo versetto, vediamo che ora il problema si vede meno nell'italiano, anche se si vede anche in italiano, cioè nel centro di questo versetto c'è la sterilità di Sara. Sarai, moglie di Abram, non gli aveva dato figli, avendo però una schiava egiziana chiamata Agar. Quindi c'è un elemento prima e un elemento dopo, e nel mezzo c'è la menzione della sterilità di Sara. Perché questo è ciò che sembra compromettere le promesse di Dio. Noi sappiamo che il tema della sterilità nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo in fondo, ha un'importanza particolare. Perché serve sempre ad esaltare l'intervento di Dio. Dio può dare la vita e può non dare la vita. E quindi Dio è il centro. Quando c'è una donna sterile, c'è una situazione di sterilità, Dio è messo, diciamo, in gioco, è messo in discussione. E anche sfidato in qualche modo ad agire. La sterilità è anche spesso oggetto, motivo, diciamo, di rivalità. Possiamo pensare a Rachele, che era la moglie di Giacobbe, e l'altra moglie di Giacobbe, Lea, che tra l'altro era la moglie di Rachele, era la sorella di Rachele, quindi erano due sorelle sposate, Lia. I nomi a volte. Allora, e Rachele che era sterile e Lia, ecco, che umiliava la sorella, così come si legge nel primo libro di Samuele, Anna è la donna sterile, la moglie sterile di Elcana, e che veniva umiliata appunto da Peninna. E come tutte queste donne sterili, anche Sarai non accetta la sua sterilità. perché questo appunto era un problema sia sociale, creava una situazione di difficoltà sia dal punto di vista sociale, perché non c'erano figli che potessero lavorare, che erano forza la braccia per il lavoro, o che fosse la pastorizia o che fosse l'agricoltura, ma era un problema anche, era un'umiliazione anche dal punto di vista religioso, perché appunto la fecondità era considerata come un segno della maledizione divina, ecco. E quindi questo era un doppio motivo per il sentimento di Sara, ecco, che prova in questo momento. Quello che è interessante anche è che il narratore non attribuisce la sterilità a Dio. Sarai non gli aveva dato figli, mentre nel versetto subito successivo, nel versetto 2, Sarai attribuirà la sua sterilità a Dio. Il Signore mi ha impedito di avere figli. E vedremo che questo è già un elemento importante. Quindi, accanto a Sarai viene inserita adesso questa seconda donna. Sono donne molto diverse, sono donne però importanti per la vita di Abramo. Sarai, che era della sua stessa tribù, ricordiamoci, che è la sua moglie principale, diciamo, che era una donna ricca, bella, ma era sterile e ormai anziana. Agar invece è una donna straniera, schiava, povera, che viene trattata come un oggetto, ma che è feconda, è più giovane e quindi ha tutte le caratteristiche per creare un problema in questa situazione. È interessante notare nel versetto 2 come qui abbiamo la prima volta che Sara parla. Fino a questo momento Sarai era stata passiva nel racconto, aveva avuto solo un ruolo passivo, era stata oggetto, vi ricordate, dei maneggiamenti di Abramo in Egitto, era sempre stata, se ne parlava solo per la sua sterilità. Adesso è il primo momento in cui lei prende un'iniziativa e la prende per lamentarsi nei confronti del marito. Ora tutti i mariti potrebbero dire nulla di nuovo sotto il sole. Ecco, bello dire, ecco, vero. Però ecco, la cosa che fa Sara è di attribuire la sua sterilità, quindi la sua condizione di sofferenza, di difficoltà, a Dio. E lei esprime qui chiaramente, la prima cosa che dice è di voler in qualche modo contrastare la decisione divina. Come? Ricorrendo a una soluzione umana. E questo, guardate, è anche bello, perché nella Bibbia non c'è mai paura a mostrare le contraddizioni, le debolezze anche di personaggi importanti, per la storia successiva, per il sentimento anche che avrà il popolo di Israele. Come è vero, noi siamo abituati a pensare ai patriarchi, no? Abramo, Isacco e Giacobbe, ma il popolo di Israele aveva e ha tuttora una grande considerazione, e anche danno molta importanza alle matriarche, Sara, Rebecca e Rachele. Quindi sono personaggi, però anche di queste non c'è paura di presentare anche i punti deboli, i difetti, i momenti di scoraggiamento. Allora, che cosa fa? Sarai propone ad Abram di una soluzione attraverso questa donna, Agar. Interessante perché fino a che non si rivolgerà l'angelo ad Agar, non viene pronunciato il suo nome. Il nome lo nomina il narratore, ma né Sarai né Abram nominano questa donna con il suo nome. Che tra l'altro Agar, collegata al verbo ger in ebraico, che vuol dire straniero proprio, essere straniero. E è interessante perché in ebraico, come dice Sarai, dice unisciti alla mia schiava, forse da lei potrai avere figli. Cioè i figli da Agar, da Sarai, sono considerati come un possesso. Non parla di partorire, di dare figli, ma di costruire, di come fa riferimento proprio a come si può dire, alla gestazione, come una di una cosa, non di una, di un bambino, di un essere umano. Quindi Sarai già da qui si pone in una posizione da padrona rispetto a una schiava. Lei vuole usare questa donna. Quindi ci sono due cose importanti qui. La prima, come abbiamo detto, che Sarai pensa a una soluzione umana che per lei ha un'origine, per risolvere un problema di origine divina. Dio non mi ha permesso di avere figli. E la seconda cosa importante è l'ambiguità di questa proposta. Sarai è preoccupata solo di se stessa. Il problema è solo che lei vuole un figlio. È un po' come sarà anche Rachele, che pregherà a Dio dicendo dammi un figlio perché sennò io muoio. Ma il problema è la sua condizione di donna sterile, non è Abram che non ha un erede, che quindi non ci sarà qualcuno che potrà continuare, che potrà prendere tutti i beni. Il suo problema, lei è centrata solo su se stesso. E le sue parole sono proprio l'espressione dell'impazienza, dell'incredulità. E Abram avrebbe dovuto capire questo, e avrebbe dovuto portare Sarai a aspettare pazientemente dal Signore l'adempimento della promessa. Ma anche lui non riesce a entrare in questa posizione di attesa. Anche lui, in fondo, è impaziente, non riesce a capire i tempi di Dio. E infatti, qual è la risposta che Abram dà a questo discorso? Non gli dice né di no né di sì. Sta zitto, non dice niente. Quindi Abram in questo momento, diciamo così, non è protagonista. Chi sono protagoniste sono le due donne. E però dice una cosa importante il narratore. Usa un verbo importante, dice Abram ascoltò l'invito di Sarai. Nella Bibbia sappiamo, ascoltare significa obbedire. Quindi Abram obbedisce alle parole della moglie e non si ricorda del rimprovero che aveva fatto Dio ad Adamo, quando aveva ascoltato la voce di sua moglie. E tra l'altro in questa parola, in questo verbo ascoltare, c'è già un anticipo del nome del bambino che nascerà. Sarai quindi fa ricorso a una usanza, diciamo, che era presente in quel tempo, e se ne parla anche nel codice di Hammurabi, che era il re di Babilonia del XIII secolo avanti Cristo, dove appunto si dice che i figli di una schiava erano da riferire al capo clan, e che la moglie del capo poteva offrire al marito una delle sue schiave. Quindi, quando la schiava partoriva sulle ginocchia della padrona, il bambino diventava simbolicamente, ecco, della moglie, era come se fosse nato dal grembo della moglie. E anche questo, se vogliamo, è simbolico, perché Sarai non ha saputo essere serva del progetto di Dio, non aspetta che sia Dio a farla uscire dalla sua umiliazione. Lei ha fretta, è vecchia, Abram è vecchio, e allora usa una serva, nei confronti della quale lei si comporta da padrona, invece di essere serva del Signore, lei si appoggia sulla sua posizione di signora. Ma all'origine di tutto questo che cosa c'è? C'è la paura. C'è la paura che le promesse di Dio non si realizzino. Ma questo avviene quando manca la fede. Sarai ha paura, ma riesce a contagiare anche Abram, lo convince, e quindi anche lui cade in questo, dopo che nel capitolo 15, come avevamo visto, aveva creduto alla promessa di Dio, quasi con una fede straordinaria, Abram ora manifesta la sua debolezza nella fede. Quindi Abram è un credente e in certi momenti non è credente. A momenti la fede c'è, è grande, e a momenti Abram non si fida, ha paura. Quindi guardate, nemmeno Abram può dire di avere la fede in tasca. E Abram è il nostro padre nella fede, Perché qual è il problema di Abram qui? In fondo Abram non si prende le sue responsabilità, si direbbe noi, no? Lascia in fondo che le cose vadano, come devono andare, come stanno andando, un po' come porta la corrente. Non prende le redini della storia. Nella parte del versetto 4 troviamo un po' un sommario, cioè un riassunto di quello che sta accadendo, e per la prima volta appare il cambiamento di atteggiamento della schiava, e Sara non aveva previsto questo probabilmente, essendo la moglie Sarai. Ma che cosa era successo? L'ho saltato. dice il capitolo, il versetto 3, Sarai, nella seconda parte, moglie di Abram, prese Agar l'egiziana sua schiava e la diede in moglie ad Abram suo marito. Allora, che cosa è successo? Che non è semplicemente che Sarai ha dato la schiava ad Abram, lei è rimasta incinta, poi partorisce sul grembo di Sarai, il bambino diventa... Agar diventa la seconda moglie di Abram. Allora, per questo, lei in fondo si sente autorizzata ad alzare la testa. E in più è incinta. E quindi niente di meglio per sentirsi ormai superiore alla sua padrona. E quindi a questo punto Sarai è doppiamente umiliata per la sua sterilità e per la presenza di Agar. E tutto questo in conseguenza della sua disobbedienza ai piani di Dio. E quindi la lite tra queste due donne scoppia con i versetti successivi in maniera decisa. Agar diventa superba, si sente superiore, cerca quasi di dominarla, tanto che infatti nel versetto 5 Sarai parla di offesa, l'offesa a me fatta. E in conseguenza a questa offesa Sarai si rivolge ad Abram, perché ormai Agar è moglie di Abram, per cui è nelle mani del marito, non è più nelle mani della padrona, è nelle mani, dipende da lui, e per questo Sarai si rivolge ad Abram. E Sarai chiede ad Abram di intervenire per giudicare la situazione. Si appella a Dio come giudice. Prima aveva accusato Dio della sua sterilità. Adesso lo prende come giudice e se la prende non più con Dio ma con Agar ed Abram. E dice, l'ingiuria fatta, l'offesa a me fatta ricada su di te. Adesso Sarai non fa che raccogliere il frutto di quello che aveva macchinato e lo fa però ricadere su Abram. E qui c'è uno scambio, anche questo è significativo, guardate, perché fino a questo punto Sarai era stata la vittima di tutta questa storia, no? Lei soffriva perché era sterile, perché la promessa non si realizzava, era in qualche modo la vittima oppressa da tutta la storia, era stata abbandonata dal marito in Egitto, no? Cioè, ma ora invece lei organizza astutamente tutta questa macchinazione e da essere oppressa diventa una che opprime, opprime Agar, la usa come uno strumento. Lei ha creato una situazione ambigua e non se ne assume la responsabilità. Che succede? Succede che Agar fa la stessa cosa. Da donna umiliata, sono parallele queste due donne, no? Perché anche lei era una donna umiliata, è una donna, diventa invece colei che vuole opprimere. Si scambiano i ruoli più volte, da oppressa a colei che opprime e alla fine tutte si trovano a essere umiliate per la loro superbia e per la loro arroganza. A questo punto, al versetto 6, per la prima volta, se Dio vuole, Abram si decide a prendere una posizione, parla. Ma prende una posizione per non prendere posizione. Interessante, bello, ecco. Questo, come prima si diceva che è tipico delle donne dare la colpa al marito, noi si potrebbe dire è tipico degli uomini non prendere una posizione per non essere coinvolto. E così fa Abramo, lui rinuncia a compiere un intervento personale e rimanda il caso alla moglie. Anche questo, ecco, la tua schiava è in mano tua, trattala come ti pare. Anche questo rientra nel diritto del codice di Hammurabi. Quindi in qualche modo la ritorsione che Sarai applica a Agar è in qualche modo legittimata dal codice, dalla legge, ma è soprattutto legittimata dal comportamento di Abramo, che ha abdicato al suo ruolo. Il libro dei Proverbi dice: la terra non può sopportare che una schiava prenda il posto della padrona. Allora Abramo, ecco, in questo senso avrebbe dovuto ripristinare la giustizia. Invece lui obbedisce ai comandi della moglie. Prima accetta di avere un rapporto con Agar, poi mette Agar nelle mani di Sarai perché la maltratti. Quindi il problema non è semplicemente il problema della sterilità, ma qui c'è un problema nella relazione tra Abramo e Sara. Perché non c'è, questo l'avevamo già notato, no? Non c'è molta armonia fra i due. Una volta comanda uno, una volta comanda un altro, in direzioni opposte, e ciò che viene fuori è sempre una violenza. Quindi Sarai maltratta Agar, la quale non ce la fa più, e scappa. Perché se uno e la sua posizione diventa a forte rischio, perché se uno schiavo scappava dal padrone e poi ripreso, ovviamente veniva trattato molto, molto duramente. Il punto qui più importante è che diventa, cioè l'incognita, che cosa succederà a questo bambino. Ma perché ci arriva, cioè il racconto è costruito in modo, insomma, è bello, perché in fondo, non so a voi, ecco, ma a me sembra che tutto fa sì che in questo momento uno prende le parti di Agar in qualche modo, no? Si trova a parteggiare, a simpatizzare per questa donna e per il suo bambino, ecco, che sono scacciati, che sono costretti a scappare. Allora Sarai, con il permesso di Abramo, ha risposto alla violenza che aveva ricevuto dalla donna con altra violenza. La schiava fugge, diventa una serva infedele, e quindi c'è una catena di sofferenza che si dipana in questa storia a causa di comportamenti reciproci nelle relazioni che non sono vissute nella responsabilità e nell'attesa, nel rispetto del piano di Dio. A questo punto c'è un episodio, una scena, si potrebbe dire, tipica nella Bibbia, molto dell'Antico Testamento, ma che poi si ritrova, come sappiamo bene, anche nel Nuovo, cioè l'annunciazione della nascita di un figlio. Questa è la prima annunciazione della nascita di un figlio. Ce ne sono tanti nella Bibbia, no? Ecco. È sempre una nascita umanamente impossibile. La donna è anziana, la donna è sterile, oppure ci possono essere altri motivi, ma sempre è l'annuncio fatto da un messaggero di Dio, di qualcosa, di un evento che supera le possibilità dell'uomo, con quattro elementi tipici. C'è un'apparizione divina, la predizione della nascita, il nome del bambino e la predizione del futuro di questo bambino. E Agar, la schiava straniera, è la prima nella Bibbia che riceve questo annuncio. Sappiamo poi chi è l'ultima, no? Maria. Quindi quello che salta all'occhio è proprio che, però qui c'è una situazione leggermente anomala, perché Agar sa di essere incinta. Allora il messaggero di Dio fa una specie di ratifica di quello che sta accadendo e spiega ciò che il significato di quello che sta accadendo, non il fatto si sa di già che lei è incinta, ma l'angelo, l'annunciazione qui spiega che cosa significa quello che sta accadendo. Il cuore di tutto è questo che sta succedendo adesso, è un po', ecco, il punto di svolta di questo episodio. Finora sono state presentate i comportamenti umani, i tentativi umani di portare avanti la vita. Adesso interviene Dio direttamente. L'angelo di Dio, di cui si parla qui, come sappiamo, angelo significa messaggero, rappresenta Dio e indica la sua presenza, indica che Dio è vicino a una persona, si sta prendendo cura di lui. Forse questo è il primo angelo custode della storia, ecco, quantomeno della storia biblica, ecco. È una forma in cui Dio si manifesta, è una specie, se vogliamo, a volte di personificazione dell'aiuto di Dio. Per questo a volte non è molto chiaro la distinzione tra l'angelo del Signore e il Signore stesso. Anche qui non c'è una chiara distinzione, perché al versetto 13 l'angelo sarà identificato apertamente con Dio. Quando Agar dice: tu sei il Dio della visione. Quindi anche qui c'è questo. Che cosa dice questo intervento dell'angelo? Dice che il Signore si cura dei deboli, si prende cura dei deboli, non guarda se una persona è giusta o no, guarda come è trattata. Quindi Dio va a cercare la povera Agar e si oppone qui ad Abramo e a Sara e alla moglie, che l'hanno trattata male. Loro sono gli oppressori in questo momento. Sarai direttamente, perché è stata, ma Agar ma Abramo, scusate, ha lasciato fare. Quindi è oppressore nello stesso modo. Il Signore sta dalla parte dei deboli. Perché sono deboli? Non per altro motivo. Nella legislazione dell'Antico Testamento gli stranieri sono sempre molto tutelati. Lo straniero andava trattato bene. Perché, dice Dio? Perché tu, dice Israele, tu sei stato straniero. Perché i deboli vanno trattati bene, dice il Signore? Perché tu sei debole, perché tu sei povero, perché l'unico potente sono io, l'unico padrone della vita sono io. Per questo tu devi servire la vita del fratello. Ogni riferimento a eventi che stanno accadendo è puramente voluto. E qui c'è proprio un tratto del volto di Dio. Dio ha gli occhi aperti su questa parte dell'umanità. Non solo sui discendenti di Abramo, ma anche sul popolo che nasce da Ismaele. Il Signore è il Signore di tutti e si interessa di tutti. E come dicevo, qui per la prima volta Agar si sente chiamare per nome. È interpellata e quindi parla. C'era per la prima volta, ecco, questa donna ferita riceve dignità. Non è più strumentalizzata come dalla sua padrona o da Abram. E riceve la visione del Signore, che gli rivolge la parola. Fino ad ora nessuno ha parlato con lei, solo il Signore. Il primo che parla con lei è il Signore. Qui ci sarebbe anche da sottolineare il fatto che l'incontro avviene a una sorgente. Nell'Antico Testamento la sorgente è sempre il luogo dove si sperimenta l'assistenza di Dio. Quando si è in difficoltà, la sorgente è il luogo dove l'occhio del Signore, perché tra l'altro in ebraico il termine sorgente e occhio sono vicini, quindi l'occhio del Signore è sopra a coloro che lo temono, che sperano in Lui. L'angelo si rivolge ad Agar, la trova in una situazione disperata e le fa due domande. Una sul suo passato e sul suo avvenire che le crea difficoltà. Agar, schiava di Sarai, da dove vieni e dove vai? Sono le domande fondamentali. Probabilmente qui si può pensare che queste domande hanno lo scopo di rendere consapevole Agar di essere fuori luogo. Noi forse sarebbe detto: che ci fai qui? No? Ecco. Ed è la stessa domanda che Dio aveva fatto ad Adamo, no? Dove sei? E Agar risponde un po' con audacia alla prima domanda, mentre non risponde alla seconda. Fuggo dalla presenza della mia padrona, dice. E però l'angelo risponde alla seconda domanda, non alla prima, perché dice: ritorna dalla tua padrona e resta le sottomessa, cioè gli dice dove deve andare, no? Quindi gli risponde comandandole di ritornare dalla padrona. Ma perché? L'angelo, allora il Signore è dalla parte di Agar, degli oppressi, dei deboli, e la rimanda dalla sua padrona che era la fonte della sua oppressione. Perché questo? Cioè, prima di tutto è la volontà di Dio di provvedere un futuro sicuro a quel bambino che deve nascere. Perché solo se nascerà nella casa di Abramo, questo bambino potrà essere riconosciuto come un figlio legittimo. E a quel tempo essere un figlio non legittimo era un problema serio. Non c'era protezione. Uno era esposto, era molto peggio il rischio che portava l'essere illegittimo di non avere una tribù, non avere una famiglia, che non la presenza di Sarai che poteva umiliare la Agar. So, capite, no? Cioè, la prospettiva è... facendo così Dio difende Agar, rimandandola in un luogo dove lei e suo figlio sarebbero stati protetti. E c'è sicuramente anche qui un po' un'idea di uno status sociale che va rispettato e va custodito. Agar deve restare dalla sua padrona accettando la sua condizione, ecco, di schiava, che è però nella visione della storia di Dio, per Agar è una prova, come no? È una prova quale il Signore la pone, finché qua lui vorrà. Quindi obbedire alla volontà di Dio, in questo caso e come in tanti casi, significa rinnegare se stessi. Lei cercava forse, cioè, sicuramente scappando, un sollievo, ecco, il Signore gli dice: no, il tuo sollievo non è scappare, ma il tuo sollievo è rimanere lì, perché se oggi dovrai soffrire qualcosa, questo però porterà una legittimità, una legittimazione del tuo figlio che sarà la vita per lui e per te. Oggi questo significa accettare una sofferenza che però domani ti porterà una salvezza, ecco. Quindi per il momento questo figlio che nascerà avrà un futuro nella sicurezza nella casa di Abramo, sicuramente non nel deserto. Ismaele, che è estromesso, se vogliamo, dalla linea della promessa, non è però abbandonato. Anche a lui è promesso un futuro, anche grandioso. Quindi questo ci dice ancora un'altra cosa, che nel disegno di Dio tutti hanno una missione, tutti hanno un compito, una funzione, a prescindere dal luogo e dalla posizione in cui sono posti. Questo bambino, anche lui, è oggetto di una promessa di Dio. E quindi, nonostante gli uomini facciano cose sbagliate, Dio continua a rimanere fedele. L'angelo, il messaggio dell'angelo, mostra che le promesse fatte ad Abramo vanno oltre quella realizzazione che sarà tramite Isacco, tramite la benedizione di Abramo. Questa benedizione arriverà anche a Ismaele. Dio, che è sempre misericordioso, viene in aiuto di Agar, di suo figlio e della sua discendenza. Il nome di l'angelo, come sempre in queste apparizioni, rivela anche il nome del bambino. Moltiplicherò la tua discendenza. Ecco, se partorirà un figlio e lo chiamerai Ismaele, perché il Signore ha udito il tuo lamento. Ismaele significa Dio ha ascoltato. Dio ha ascoltato l'afflizione di Agar, anche se straniera, anche se idolatra, anche se non appartiene al popolo, appartiene alla discendenza di Abramo, appunto, anche se colpevole, perché si è ribellata alla padrona, perché ha cercato di soverchiarla. Ma Dio è Dio di tutti. Il popolo, sempre il popolo di Dio, fa fatica a digerire questa cosa, che Dio è Dio di tutti. Il popolo di Israele l'ha imparato a sue spese, forse noi lo dovremmo imparare presto.
Ismaele viene chiamato un asino selvatico. Questa è un'espressione metaforica per indicare colui che ama la libertà. Il figlio che nascerà da Agar sarà il capostipite di un popolo che non conoscerà la schiavitù, come ha sperimentato sua madre. Agar probabilmente era una delle schiave che Abram aveva ricevuto in Egitto dal faraone. Come dice il testo, ecco, era ripartito con ricchezze e schiavi e schiave. Questa espressione asino selvatico può essere anche una descrizione profetica della vita da nomadi che i discendenti di Ismaele condurranno. E poi Ismaele ha anche questa cosa dell'asino, no? È un uomo che lotterà contro tutti. E non si lascerà domare, e in questo senso possiamo dire assomiglia alla madre, perché era una donna combattiva che ha preso umiliazioni, ha ricevuto umiliazioni dalla padrona, ma si è ribellata. Quindi il figlio di questa donna umiliata la farà pagare agli altri, tirerà calci come un asino. E poi nei versetti 13 e 14 c'è questo modo, ecco, di spiegare l'origine di certi luoghi, di certe situazioni e anche i nomi di questi luoghi, che ricordiamo che nella Bibbia hanno sempre un significato importante, simbolico. E qui appunto si spiega l'origine di questo pozzo che era stato molto caro ai patriarchi. E c'è questo, quindi, perché il nome del pozzo, si dice, sarà la Kairoi, che vuol dire il pozzo del vivente che mi vede. E poi ecco questo gioco di parole che fa Agar, che dice Dio, ho visto il Dio che vede, quindi Dio come colui che guarda, dice tu sei colui che mi ha guardata, che mi ha chiamata per nome, cosa che nessun altro aveva fatto, mi ha riconosciuto e mi ha onorata. Siamo arrivati quindi agli ultimi versetti, versetti 15 e 16, che costituiscono un po' la conclusione di tutto il racconto. C'è una notizia di come sia andato, non c'è una notizia su come sia andato il ritorno di Agar, come sia stata accolta, come si sono comportati con lei. C'è un arco di tempo abbastanza lungo dove si sono succedute molte cose, molti avvenimenti. Quello che qui diventa rilevante è che Abram, che in tutta questa storia aveva avuto anche per il suo comportamento un ruolo secondario, qui torna a occupare il centro della scena. C'è una specie di, in termine diciamo esegetico, si chiama inclusione, perché il testo era cominciato, il racconto era cominciato con Sarai, parlando di Sarai, la moglie di Abram, che non gli aveva dato figli, mentre alla fine, ecco, si dice che Agar partorì ad Abram un figlio. E si arriva alla conclusione che Sarai, che voleva costruirsi, voleva riacquistare una sua dignità per mezzo di un bambino, e per questo appunto crea tutto questo, questa situazione anche problematica, adesso scompare dalla scena, non solo in questo momento non solo non riceve dignità, ma anche diventa quasi invisibile. E il figlio ad Abram non viene dato da lei, ma dalla schiava. Abram ha un figlio, gli darà un nome, quello che aveva pronunciato l'angelo, e quindi Ismaele, secondo l'indicazione dell'angelo, quindi secondo la volontà di Dio, nasce, viene inserito a tutti gli effetti nel clan di Abram. Poi quando nascerà Isacco le cose cambieranno, ma per ora, ecco, si trova a essere così reintegrato. Allora, questo testo che cosa dice alla nostra fede? Dice che come Abram anche noi siamo rimandati alla speranza e all'attesa. Le promesse di Dio hanno un loro percorso, si fa una strada, diciamo, e se la fa all'interno dei percorsi anche un po' tortuosi, con l'intrico complesso delle situazioni umane. Noi, l'uomo, tenta sempre di accelerare il corso delle cose, il corso degli eventi. Lui vuole, Abram, come anche noi, vuole una soluzione pronta, immediata. E per questo non si limita ad aspettare, ma ricorre a manovre, anche a manovre strane. Con il figlio della schiava tutto si risolverebbe in fondo, no? Ecco, Abram avrebbe questo figlio, ci sarebbe la discendenza nata dalle sue viscere, quindi, ma invece Dio spezza questo cerchio all'interno delle relazioni umane e spazza via questa soluzione di compromesso. Dio non vuole le soluzioni di compromesso. L'impazienza umana non sa attendere quello che è stato promesso e cerca di forzare la mano a Dio, ma subito appare la stoltezza di questo agire, perché subito anche appunto Abram e Sarai sono rigettati nell'attesa. Dio continua a scrivere la sua storia salvifica prescindendo dalle manovre umane. Quindi la fede alla fine da questo racconto risulta un mettersi in discussione continuamente. La fede fa saltare i nostri schemi, gli schemi umani, e chiama ad accettare i tempi e le vie di Dio. Quindi la fede è cercare le vie del Signore, perseguirle, nonostante la loro fatica, la loro stranezza, ma nella certezza, ecco, che la fedeltà di Dio non si lascia vincere, come è stato nei confronti di Agar e Ismaele.